Benvenuti al Daily Digest di sabato 11 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di La Cina costruisce la sua base lunare, il piano del Lindum Colonia, l'antica Lincoln romana, crocevia della Britannia. La rivoluzione silenziosa, i motori elettrici che stanno cambiando l'aviazione leggera, i materiali del futuro, grafene, osseointegrazione e reinnervazione muscolare. Il buco nero distrugge l'informazione. Rana viola indiana, la scavatrice che vive sottoterra. Six Senses Lamu, l'ecografia subacquea per scoprire se le mante sono incinte. Smog addio, le tecnologie che puliscono l'aria delle città. Passeggiando nella Londra vittoriana, un viaggio immersivo nell'Ottocento inglese, e Visby, l'isola dei vichinghi mercanti, il crocevia del Baltico medievale. Iniziamo!
La Cina costruisce la sua base lunare, il piano del 2033-2037. Con il debutto del supervettore Long March 9 nel 2033, la Cina entra in una nuova era. Capace di portare 50 tonnellate verso la Luna, questo colosso riutilizzabile permetterà a Pechino di completare la costruzione della International Lunar Research Station entro il 2035, dotandola di una centrale nucleare e di laboratori autonomi. La base cinese diventerà il fulcro di un'alleanza spaziale alternativa a quella americana. Il Long March 9, un gigante riutilizzabile. Il 2033 segna una svolta tecnologica per la Cina con il primo volo orbitale del Long March 9. Abbandonato il progetto iniziale che prevedeva booster laterali simili a quelli dello Space Launch System americano, la CNS ha optato per un design a due stadi completamente riutilizzabile, con un diametro di 10,6 metri e un peso al decollo di oltre 4.000 tonnellate. Il primo stadio è spinto da 30 motori a metano e ossigeno liquido YF-215, ciascuno in grado di erogare 2.000 kN di spinta nel vuoto. Questa configurazione consente una capacità di carico di 150 tonnellate in orbita terrestre bassa e di 50 tonnellate verso l'orbita di trasferimento lunare. Con il Long March 9, la Cina dispone finalmente di un vettore paragonabile alla Starship di SpaceX e lo utilizzerà per accelerare la costruzione della sua base lunare. Le missioni robotiche pesanti ILRS 1, 2, 3, 4 e 5 trasporteranno moduli abitativi, laboratori, rover e attrezzature per l'estrazione di risorse, creando un'infrastruttura integrata capace di operare autonomamente entro un raggio di 100 km dal sito polare principale. La centrale nucleare lunare automatizzata. Uno degli elementi più innovativi della base ILRS sarà la centrale nucleare automatizzata da 1 kW, sviluppata in collaborazione con Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Questa centrale, compatta e progettata per funzionare senza intervento umano, fornirà energia costante ai sistemi di comunicazione, ai laboratori biologici e agli impianti di supporto vitale durante la lunga notte lunare. La collaborazione con la Russia in campo nucleare spaziale è un segnale geopolitico forte, mentre l'Occidente si affida a reattori sviluppati internamente o con partner selezionati, il blocco sino-russo costruisce una propria filiera tecnologica indipendente. La centrale nucleare renderà la base ILRS autosufficiente dal punto di vista energetico, permettendo di condurre esperimenti scientifici continuativi e di preparare il terreno per future missioni umane di lunga durata. La competizione con la base americana Ignition. Il completamento della fase di costruzione dell'ILRS entro il 2035 mette la Cina in diretta competizione con gli Stati Uniti, che nello stesso periodo stanno consolidando la loro base Ignition. Entrambe le infrastrutture si trovano al polo sud lunare, a poche centinaia di chilometri di distanza, entrambe puntano a sfruttare le stesse risorse, ghiaccio d'acqua nei crateri in ombra e picchi di luce eterna per la generazione solare. La vicinanza fisica rende inevitabile un confronto diplomatico e operativo. Chi avrà il diritto di prelevare acqua da un determinato cratere? Come evitare che i detriti sollevati dai lander di una base danneggino le attrezzature dell'altra? Il Trattato sullo spazio esterno del 1967 non fornisce risposte chiare, e le due superpotenze dovranno negoziare accordi bilaterali per definire zone di sicurezza e prevenire incidenti. Le reti di comunicazione LunaNet e Moonlight, gestite da attori neutrali come l'ESA, diventeranno strumenti essenziali per coordinare il traffico lunare e scambiare informazioni di sicurezza. Verso una presenza umana permanente. Con la base ILRS operativa, la Cina inizierà a inviare equipaggi per missioni di lunga durata, superando progressivamente la soglia dei 30 giorni consecutivi sulla superficie. I taikonauti condurranno esperimenti di biologia, fisica dei materiali e osservazione astronomica, sfruttando l'assenza di atmosfera e il basso livello di interferenze radio. La base sarà anche un banco di prova per le tecnologie di supporto vitale a ciclo chiuso, essenziali per le future missioni marziane. La Cina, che fino a pochi decenni prima era una comparsa marginale nello spazio, si sta trasformando in una potenza lunare a tutti gli effetti, capace di competere alla pari con gli Stati Uniti e di offrire ai propri partner internazionali una piattaforma credibile per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse spaziali. Tra il 2033 e il 2037 la Cina completa la transizione da esploratrice a costruttrice. La base ILRS non è più un progetto sulla carta, ma una realtà operativa, alimentata da energia nucleare e servita dal più potente razzo mai costruito in Asia. Pechino ha dimostrato che la competizione spaziale del XXI secolo non ha un solo protagonista, e che il polo sud lunare sarà un luogo affollato e conteso. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Lindum Colonia, l'antica Lincoln romana, crocevia della Britannia. Sulla sommità di una collina che domina il fiume Witham, i romani fondarono Lindum Colonia, un avamposto militare trasformato in colonia per veterani, dotato di mura imponenti, un foro lastricato e un acquedotto che la rese una delle città più prospere della provincia. Da fortezza legionaria a colonia di veterani. La storia di Lincoln romana inizia intorno al 60 d.C., quando la nona legione ispana costruì un accampamento fortificato sulla collina che dominava il territorio dei Corieltauvi, tribù celtica alleata di Roma. Il luogo era strategico, da qui si poteva controllare la strada chiamata Hermine Street, l'arteria che collegava Londinium, Londra e Boracum, York e proseguiva verso nord. Quando la legione fu spostata a York intorno al 71 d.C., l'accampamento venne trasformato in una colonia per legionari congedati, ai quali furono distribuiti appezzamenti di terra e la piena cittadinanza romana. Nacque così Lindum Colonia, il cui nome conserva il ricordo del primitivo insediamento celtico. Lindon, stagno o lago scuro, forse in riferimento alle paludi del Witham. La nuova colonia venne dotata di mura di pietra, porte monumentali e un impianto urbanistico a scacchiera, con il cardo e il decumano che si incrociavano al centro. I veterani portarono con sé le usanze e le architetture di Roma, terme, templi, un foro e abitazioni con pavimenti a mosaico e riscaldamento a ipocausto. L'Arco di Newport, la porta del nord. Uno dei monumenti più straordinari di Lindum Colonia è l'Arco di Newport, la porta settentrionale della città, tuttora visibile nel centro di Lincoln. Costruito in pietra calcarea locale, l'arco è la più antica porta urbana romana ancora in uso in Gran Bretagna, attraversata quotidianamente dal traffico moderno. In origine era a tre fornici, con due passaggi pedonali laterali e uno centrale per i carri, affiancato da torri semicircolari che servivano per la sorveglianza e la difesa. Sopra l'arco correva un camminamento merlato, mentre le nicchie ospitavano statue di divinità e imperatori. L'arco non era solo una porta difensiva, ma un simbolo del potere di Roma, che accoglieva i viaggiatori in arrivo dalla Hermine Street con una scenografica quinta architettonica. Subito dopo l'arco si apriva il foro, la piazza lastricata dove si concentravano la Basilica Civile, le botteghe dei mercanti e il tempio dedicato a Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina. Qui si amministrava la giustizia, si discutevano le leggi e si tenevano le assemblee dei decurioni, i notabili locali che governavano la colonia. Vita quotidiana tra mercati e terme. Lindum Colonia era una città viva e cosmopolita. Le strade erano lastricate e dotate di marciapiedi e canali di scolo, mentre le case più ricche si affacciavano su cortili interni con giardini e fontane. Il mercato, situato nei pressi del foro, offriva prodotti locali come grano, lana, cuoio e birra, insieme a merci importate dal Mediterraneo, olio d'oliva spagnolo, vino gallico, ceramica sigillata dalla Gallia e vetri siriani. Le terme pubbliche, alimentate da un acquedotto che portava l'acqua da sorgenti lontane diversi chilometri, erano il centro della vita sociale. I cittadini vi si recavano per fare ginnastica, bagni caldi e freddi, massaggi e conversazioni. Gli archeologi hanno riportato alla luce anche tracce di un teatro e di un anfiteatro, dove si svolgevano spettacoli gladiatori e caccia alle belve. La presenza di un anfiteatro indica che Lindum era una colonia di rango elevato, capace di attrarre folle dalle campagne circostanti per giochi pubblici finanziati dai notabili locali in cambio di prestigio politico. Declino ed eredità. Con la crisi dell'impero nel III e IV secolo, anche l'Indum Colonia conobbe un lento declino. Le incursioni dei Sassoni e le difficoltà economiche ridussero la popolazione, e molte abitazioni vennero abbandonate o spogliate dei materiali pregiati. Tuttavia, le mura romane continuarono a proteggere l'abitato altomedievale, che mantenne una certa importanza come centro commerciale e religioso. La cattedrale normanna di Lincoln, costruita a partire dal 1072, sorge proprio all'interno del perimetro dell'antico foro romano, simbolo di una continuità urbana quasi bimillenaria. Oggi Lincoln conserva uno dei patrimoni archeologici romani più ricchi dell'Inghilterra settentrionale, e passeggiare lungo la Hermine Street fino all'arco di Newport significa camminare sulle stesse pietre calpestate da legionari e mercanti 2000 anni fa. L'Indum Colonia racconta la storia di una città di frontiera che seppe diventare un fiorente centro di vita civile. La sua eredità incisa nella pietra ricorda che la Britannia romana non fu solo Londinium, ma una rete di colonie orgogliose e laboriose.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. La rivoluzione silenziosa, i motori elettrici che stanno cambiando l'aviazione leggera. L'aviazione leggera sta vivendo una rivoluzione silenziosa, grazie all'arrivo dei primi motori elettrici certificati. Safran e Magni X stanno guidando questa transizione, con motori che promettono di rendere il volo più sostenibile e accessibile. Nel febbraio 2025, Safran ha ottenuto un risultato storico, la prima certificazione di tipo al mondo rilasciata da EASA per un motore elettrico aeronautico, l'Ingenious 100B1. Questo motore è stato approvato ai sensi della Special Condition SCE-19, una norma specifica per i motori elettrici che stabilisce requisiti rigorosi in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni. L'Ingenious 100B1 ha una potenza massima al decollo di 125 kW, 114 kW continui, una potenza paragonabile a quella dei motori termici utilizzati sui velivoli scuola e da turismo leggero. Inizialmente, il motore equipaggerà il Diamond DDA40, una versione elettrica del popolare velivolo da addestramento, offrendo ai piloti un'esperienza di volo più silenziosa e sostenibile. Safran prevede l'avvio della produzione di massa nel 2026 tramite linee semiautomatizzate a Niort in Francia e a Pistone nel Regno Unito, con l'obiettivo di soddisfare una domanda crescente di motori elettrici per l'aviazione leggera. Sul fronte statunitense, Magni X ha presentato ad aprile 2026 il propulsore air-cooled Magni Air da 175 kW, pari a circa 235 HP, destinato ai velivoli da turismo e addestramento leggeri. La disponibilità commerciale del Magni Air è prevista per il 2027, e l'azienda sta già lavorando con diversi costruttori di aeromobili per integrare il nuovo motore nelle loro cellule. Il Magni Air si distingue per il sistema di raffreddamento ad aria, che semplifica l'installazione e riduce i costi di manutenzione rispetto ai motori raffreddati a liquido. Questo motore rappresenta un'opzione interessante per i proprietari di velivoli leggeri che desiderano convertire i loro aerei a propulsione elettrica, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Magni X è già nota per i suoi motori elettrici utilizzati su velivoli commerciali e dimostratori, e il Magni Air rappresenta un'importante espansione della sua offerta verso il mercato dell'aviazione generale. La certificazione di questi motori elettrici rappresenta un passo fondamentale per l'elettrificazione dell'aviazione leggera. Fino a poco tempo fa, i motori elettrici per aerei erano considerati una tecnologia di nicchia, limitata a prototipi e dimostratori. Oggi, con la certificazione di tipo da parte di EASA e FAA, questi motori sono pronti per essere utilizzati in produzione su velivoli commerciali, aprendo la strada a una nuova era di volo sostenibile e silenzioso. L'aviazione leggera, che comprende velivoli da addestramento, da turismo, da lavoro aereo e da trasporto regionale, è il terreno ideale per testare e sviluppare le tecnologie elettriche, che potranno poi essere estese a velivoli più grandi e complessi. La riduzione dei costi operativi, la minore rumorosità e l'assenza di emissioni inquinanti rendono i motori elettrici particolarmente adatti per operare in contesti urbani e in aree sensibili dal punto di vista ambientale. L'impatto di questa rivoluzione si estende ben oltre l'aviazione commerciale. I motori elettrici aeronautici stanno attirando l'attenzione anche dei costruttori di droni e di velivoli sperimentali, che vedono in queste tecnologie un'opportunità per migliorare le prestazioni e l'affidabilità dei loro mezzi. L'industria dei droni, in forte espansione, utilizza già motori elettrici per i suoi velivoli, ma la certificazione per l'aviazione civile di motori più potenti e affidabili apre nuove possibilità per il trasporto merci, la sorveglianza e le applicazioni militari. La sinergia tra i diversi settori sta accelerando l'innovazione e riducendo i costi, creando un circolo virtuoso che potrebbe portare a una diffusione capillare della propulsione elettrica nel settore aeronautico nei prossimi decenni. Nonostante i progressi, la strada verso l'elettrificazione completa dell'aviazione è ancora lunga e irta di sfide. La densità energetica delle batterie, ovvero la quantità di energia che possono immagazzinare per unità di peso, è ancora insufficiente per alimentare velivoli di grandi dimensioni e per rotte a lungo raggio. I motori elettrici attuali sono adatti per velivoli leggeri e per rotte brevi, ma per sostituire i motori termici sugli aerei di linea sono necessari progressi significativi nella tecnologia delle batterie e dei sistemi di propulsione. Inoltre, l'infrastruttura di ricarica e manutenzione per i velivoli elettrici è ancora in fase di sviluppo, e sarà necessario un investimento significativo per renderla adeguata alle esigenze del trasporto aereo commerciale. Ma con i primi motori elettrici certificati, il futuro del volo appare più verde e più silenzioso che mai. La certificazione dei motori elettrici Safran e Magni-X è un evento epocale che segna l'inizio della fine dell'era dei motori a combustione interna nell'aviazione leggera. Questa rivoluzione silenziosa sta rendendo il volo più sostenibile, meno rumoroso e più accessibile, aprendo la strada a un futuro in cui gli aerei elettrici saranno una realtà comune nei nostri cieli. Le sfide sono ancora molte, ma i progressi compiuti finora sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
I materiali del futuro: grafene, osseointegrazione e reinnervazione muscolare. La ricerca sui materiali sta rivoluzionando le interfacce neurali. Il grafene, un foglio di carbonio dello spessore di un atomo, promette elettrodi più sensibili e meno infiammatori. Allo stesso tempo, l'osseointegrazione scheletrica e le tecniche di reinnervazione muscolare stanno migliorando radicalmente il controllo delle protesi periferiche. Grafene, il materiale delle meraviglie. Il grafene è un materiale bidimensionale composto da atomi di carbonio disposti a nido d'ape, noto per la sua straordinaria conducibilità elettrica, flessibilità e resistenza. Nel campo delle BCI, l'azienda spagnola InBrain Neuroelectronics ha completato il primo studio clinico sull'uomo, NCT 0636810, per valutare un'interfaccia corticale basata su elettrodi in grafene. Questi elettrodi, grazie alla loro elevata densità di carica e al ridotto rumore elettronico, hanno permesso una mappatura ad altissima risoluzione delle aree cerebrali coinvolte nel linguaggio e nel movimento, superando le prestazioni dei tradizionali contatti metallici. Inoltre, il grafene è estremamente biocompatibile. Il corpo lo riconosce come un materiale innocuo, riducendo al minimo la risposta infiammatoria che spesso degrada gli impianti a lungo termine. L'azienda prevede di espandere gli studi per includere pazienti con epilessia e disturbi del movimento. Osteointegrazione, la protesi che diventa osso. Per quanto riguarda le protesi per gli arti, l'approccio tradizionale prevedeva una presa, socket in cui infilare il moncone, ma questa soluzione causa spesso dolore e irritazione. L'osseointegrazione scheletrica cambia radicalmente il paradigma. Un perno in titanio viene impiantato nell'osso residuo e la protesi si aggancia direttamente a questo perno, come un dente impiantato nella mascella. Il vantaggio è duplice. La protesi è più stabile e il paziente riceve un feedback meccanico diretto dall'osso, migliorando il senso di controllo. Diverse cliniche negli Stati Uniti e in Europa hanno già eseguito centinaia di interventi di questo tipo, con risultati eccellenti in termini di comfort e funzionalità. Reinnervazione muscolare mirata, TMR e interfacce rigenerative, RPNI. Per ottenere un controllo ancora più fine delle protesi, i chirurghi combinano l'osseointegrazione con tecniche di reinnervazione muscolare. La TMR, Targeted Muscle Reinnervation, consiste nel trasferire i nervi che prima innervavano l'arto amputato su muscoli sani vicini, in modo che l'attività elettrica generata dal pensiero possa essere captata da elettrodi posti sulla superficie della pelle. La RPNI, Regenerative Peripheral Nerve Interface, va oltre. Impianta un piccolo innesto muscolare sul nervo resecato, fornendo un bersaglio biologico che amplifica il segnale e previene la formazione di neuromi dolorosi. Queste tecniche hanno trasformato la vita di molti amputati, permettendo loro di controllare protesi robotiche con movimenti naturali e intuitivi. Un quadro sinergico. L'integrazione di grafene per gli elettrodi cerebrali e di tecniche avanzate per le protesi periferiche sta creando un ecosistema neuroprotesico completo. Il paziente del futuro potrà beneficiare di un impianto cerebrale che comanda una mano bionica osteointegrata, con sensori che restituiscono la sensazione del tatto. Questo scenario, che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza, è oggi alla portata della ricerca clinica. Materiali innovativi come il grafene e approcci chirurgici come l'osseointegrazione e la TMR stanno ponendo le basi per protesi sempre più performanti e naturali. La sinergia tra tecnologia e biologia è la chiave per restituire funzionalità e dignità a milioni di persone in tutto il mondo.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Il buco nero distrugge l'informazione? Secondo Einstein, ciò che cade in un buco nero è perso per sempre. Secondo la meccanica quantistica, l'informazione non può sparire. Questo conflitto, il paradosso dell'informazione, mette a dura prova le leggi della fisica e ha portato a ipotesi sorprendenti, come l'esistenza di dimensioni extra. Quando un buco nero svanisce? Nel 1974 Stephen Hawking dimostrò che i buchi neri non sono del tutto neri. Vicino all'orizzonte degli eventi, il confine di non ritorno, le fluttuazioni quantistiche del vuoto producono coppie di particelle. Una cade dentro, l'altra fugge via. Questa emissione, nota come radiazione di Hawking, porta via energia e fa lentamente evaporare il buco nero. Dopo un tempo lunghissimo, l'oggetto scompare, lasciando solo radiazione termica. Ma qui nasce il problema. La radiazione è puramente casuale. Non contiene alcuna traccia di ciò che era caduto dentro. Se un astronauta precipitasse in un buco nero con un libro, dopo l'evaporazione non resterebbe traccia del testo. Eppure, la meccanica quantistica esige che l'informazione si conservi sempre. La curva di Page e l'entanglement. Per decenni i fisici hanno dibattuto. Nel 1993 Don Page, ex studente di Hawking, mostrò che il conflitto si manifesta a metà del processo di evaporazione, il cosiddetto tempo di Page. All'inizio, l'entanglement, la correlazione quantistica, tra l'interno e l'esterno del buco nero cresce, ma a un certo punto deve invertirsi se si vuole che l'informazione venga restituita. La radiazione dovrebbe quindi mostrare una firma precisa. Recenti sviluppi teorici basati sulla corrispondenza AS-CFT, un ponte tra gravità e teorie quantistiche dei campi, hanno dimostrato che l'entropia della radiazione segue effettivamente la curva di Page, preservando l'unitarietà. Inoltre, l'ipotesi dei replica wormholes, cunicoli spazio-temporali che collegano copie multiple dell'universo, fornisce un meccanismo matematico per la conservazione dell'informazione. Come se l'interno del buco nero fosse connesso alla radiazione lontana da minuscoli ponti quantistici. Dimensioni extra e residui di Planck. Nel 2026 è stata proposta una soluzione radicale. Se lo spazio possiede 7 dimensioni, con 3 dimensioni spaziali più grandi e 3 arrotolate su scale microscopiche secondo una geometria detta G2, la torsione intrinseca dello spazio-tempo arresta l'evaporazione quando il buco nero raggiunge una taglia minima, grande quanto la lunghezza di Planck, 10-35 metri. Questo residuo rimane stabile e immagazzina al suo interno tutta l'informazione quantistica originale, equivalente a circa 1,5 × 1077 qubit per un buco nero di massa solare. L'informazione non va perduta, ma viene codificata nelle oscillazioni dei campi di torsione. In parallelo, alcuni ricercatori hanno notato che Hawking, nel suo calcolo originario, aveva trascurato l'emissione stimolata, un effetto quantistico che accompagna sempre l'emissione spontanea. Includerla modifica lo spettro della radiazione e potrebbe risolvere il paradosso senza bisogno di nuove dimensioni. Un enigma che unisce due mondi. Il paradosso dell'informazione è il terreno di scontro tra relatività generale e meccanica quantistica. Risolverlo significherebbe gettare le basi per una teoria quantistica della gravità, il santo graal della fisica. Esperimenti futuri, come il rilevamento delle onde gravitazionali emesse dalla fusione di buchi neri, potrebbero offrire indizi su eventuali effetti quantistici macroscopici. Immaginate di gettare un libro nel fuoco e vedere le ceneri volare via. Se poteste raccogliere ogni singola particella di fumo e cenere, e conosceste perfettamente le leggi del moto, potreste ricostruire il libro. I buchi neri potrebbero essere fuochi cosmici che non distruggono, ma nascondono l'informazione in modi che ancora fatichiamo a comprendere.
Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com. Rana viola indiana, la scavatrice che vive sottoterra. Sembra una patata viola con un grugno da talpa, ma è una rana. La rana viola indiana, Nasica batrachus iadrensis, trascorre quasi tutta la vita sottoterra, scavando gallerie con un muso corazzato e zampe a forma di vanga. Emerge solo per pochi giorni all'anno, durante i monsoni, per riprodursi in un'esplosione di vita breve e intensa. Conosciamo la sua incredibile biologia. Un fossile vivente dei gatti occidentali. Nasicabatracus iadrensis è l'unico membro vivente della famiglia Nasicabatrachidae, una linea filogenetica basale di anuri endemica dei gatti occidentali, in India. Il corpo è massiccio, globoso, di colore grigio-violaceo scuro con sfumature più chiare sul ventre. La testa è piccola, priva di timpano esterno, e termina con un muso appuntito e una protuberanza cheratinizzata bianca simile al grugno di un maiale, da cui deriva il nome comune inglese pig-nosed frog. Gli occhi sono minuscoli, posizionati dorsalmente, con pupilla orizzontale arrotondata, la vista è limitata, e l'animale si affida piuttosto al tatto e all'olfatto. Adattamenti estremi per scavare in profondità. Lo scheletro adulto è una macchina per lo scavo. Gli arti sono corti e robusti, con ossa calcificate e creste muscolari pronunciate sugli omeri. Sulle zampe posteriori spicca un grande tubercolo metatarsale a forma di vanga, calcificato e tagliente, che lavora insieme a un preallux ben sviluppato per fendere il terreno. Grazie a questi strumenti, la rana può interrarsi completamente nel giro da 3 a 5 giorni, muovendosi all'indietro. La tibia fibula è cortissima, pari a circa il 19% della lunghezza muso-ventre. Il cranio, cuneiforme e fortemente ossificato, permette anche avanzamenti frontali nel suolo compatto. La pelle liscia e ricca di ghiandole mucose facilita lo scivolamento e supporta la respirazione cutanea, essenziale per sopravvivere in ambienti sotterranei poveri di ossigeno. Riproduzione esplosiva e girini ventosa. La rana viola conduce una vita solitaria per quasi tutto l'anno, ma con l'arrivo dei monsoni prestagionali, aprile-maggio, dà il via a una riproduzione sincronizzata e rapidissima. I maschi, dotati di un unico sacco vocale subgulare, emettono richiami a bassa frequenza, circa 1200 Hz, direttamente dall'imboccatura di gallerie poco profonde scavate accanto ai torrenti. Dopo l'amplesso ascellare, la femmina, più grande del maschio, lo trasporta sul dorso fino a una fessura rocciosa lambita d'acqua corrente, dove depone dalle 3.000 alle 3.600 uova non pigmentate. I girini che ne nascono sono straordinari, hanno il corpo appiattito, occhi dorsali e un enorme disco suctoriale ventrale che funziona come una ventosa, permettendo loro di aderire alle rocce anche nelle correnti più impetuose. La metamorfosi si completa in circa 100 giorni, ma l'apparato boccale larvale persiste fino a stadi molto avanzati, garantendo la presa idrodinamica finché zampe e scheletro non sono pronti per lo scavo. Una dieta a base di termiti sotterranee. L'adulto è mirmecofago e si nutre quasi esclusivamente di termiti che cattura nel sottosuolo. È privo di denti mascellari, ma la mascella superiore rigida e la mandibola flessibile formano una fessura da cui fuoriesce una lingua flautata con apice arrotondato, perfetta per raccogliere le prede. Questo regime alimentare contribuisce a mantenere l'equilibrio degli insetti nel suolo forestale. La rana viola indiana rimette in discussione tutto ciò che pensiamo di sapere sugli anfibi. La sua esistenza sotterranea, quasi aliena, e la sua riproduzione fulminea la rendono un gioiello evolutivo da proteggere a ogni costo. Ogni articolo è un invitation a riflettere e a sognare. Accetta il prossimo su microsmeta.com.
Six Senses Lamu, l'ecografia subacquea per scoprire se le mante sono incinte. Nell'unico atollo maldiviano dichiarato Mission Blue Hope Spot, un resort è diventato un centro di ricerca avanzata. Six Senses Lamu ospita 10 biologi marini e ha sviluppato, con l'Università di Cambridge, un ecografo subacqueo che monitora la gravidanza delle mante giganti senza disturbarle. Un hub scientifico sull'acqua. Inaugurato nel marzo 2023, il SEA Hub for Environmental Learning in Lamu, soprannominato Shell, è un edificio di 217 metri quadrati che racchiude un laboratorio marino attrezzato. Una sala proiezioni è uno spazio espositivo con tecnologie di realtà aumentata. Qui i visitatori possono vedere in tempo reale i dati raccolti dai sensori subacquei, capire come si misura la salute di un reef e persino simulare un'immersione virtuale tra le mante. Il centro è il cuore della Maldives Underwater Initiative, che riunisce tre grandi organizzazioni internazionali, Manta Trust, Blue Marine Foundation e Olive Ridley Project. La gravidanza delle mante svelata senza contatto. Le mante giganti sono animali elusivi e molto sensibili allo stress. Per sapere se una femmina è incinta, i ricercatori dell'Università di Cambridge hanno messo a punto il primo ecografo subacqueo contactless, cioè che non ha bisogno di toccare l'animale. Lo strumento emette ultrasuoni che attraversano l'acqua e rimbalzano sui tessuti interni della manta, creando un'immagine simile a quella che si usa per vedere un bambino nel grembo materno. I test vengono condotti a Itadu Corner, un sito dove le mante si radunano regolarmente, e i dati aiutano a capire i tassi di riproduzione e a proteggere meglio la specie. Praterie marine protette e acqua per le scuole. Il resort ha scelto di non rimuovere i 335.024 metri quadrati di praterie di fanerogame che circondano le ville. Queste piante sottomarine sono tra i più potenti assorbitori di anidride carbonica del pianeta e offrono un habitat sicuro per i piccoli di tantissime specie. Inoltre, Six Senses Lamu dona filtri a osmosi inversa alle scuole delle isole vicine, fornendo acqua potabile pulita a più di 3.900 famiglie. Così facendo, si evita ogni anno che 1.360.000 bottiglie di plastica vengano comprate e gettate via. La scienza non è fatta solo di camici bianchi e laboratori asettici. A Lamu i camici sono mute da sub e i laboratori sono lagune cristalline. Qui si dimostra che proteggere la biodiversità significa prima di tutto conoscerla, e che un resort può finanziare la ricerca più avanzata semplicemente investendo una parte dei propri guadagni nella natura.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Smog addio, le tecnologie che puliscono l'aria delle città. In alcune delle città più inquinate del pianeta stanno nascendo torri, pitture e superfici capaci di catturare letteralmente lo smog dall'aria che respiriamo ogni giorno. Torri alte come palazzi che respirano al posto nostro. Nella periferia di Pechino, una delle città storicamente più colpite dall'inquinamento atmosferico, è stata costruita anni fa una torre alta circa 100 metri che funziona come un enorme depuratore d'aria. L'aria inquinata viene aspirata dalla base della struttura, fatta passare attraverso una serie di filtri elettrostatici capaci di catturare le polveri sottili, e poi rilasciata dall'alto della torre già pulita, con un consumo energetico contenuto perché l'intero processo sfrutta in parte l'energia solare raccolta da pannelli posizionati sulla superficie esterna della struttura stessa. Progetti simili, seppure di dimensioni più contenute, sono stati installati anche in India, dove l'inquinamento da polveri sottili raggiunge periodicamente livelli allarmanti soprattutto nei mesi invernali, quando la combustione dei residui agricoli nelle campagne circostanti si somma alle emissioni del traffico e delle industrie cittadine, creando una cappa di foschia tossica che riduce la visibilità e costringe le autorità a chiudere le scuole in alcune occasioni più gravi. Vernici e superfici che mangiano l'inquinamento. Accanto alle grandi strutture, la ricerca chimica ha sviluppato materiali molto più economici e diffusi che sfruttano un principio chiamato fotocatalisi. Alcune vernici contengono particelle di biossido di titanio che, colpite dalla luce ultravioletta del sole, innescano una reazione chimica capace di scomporre gli ossidi di azoto presenti nell'aria in composti innocui che vengono poi dilavati dalla pioggia, trasformando di fatto una semplice facciata dipinta in una superficie che pulisce passivamente l'aria circostante per anni senza alcun consumo energetico aggiuntivo. Questa stessa tecnologia è stata applicata anche all'asfalto di alcune strade sperimentali in Olanda e in Italia, mescolando il biossido di titanio direttamente nel manto stradale durante la posa, con l'obiettivo di ridurre la concentrazione di inquinanti proprio nel punto in cui vengono generati dal traffico veicolare. Mentre altre città stanno sperimentando pannelli fotocatalitici installati lungo le tangenziali più trafficate come vere e proprie barriere anti-smog affiancate alle tradizionali barriere fonoassorbenti. Il ruolo insostituibile del verde urbano. Nessuna tecnologia, per quanto sofisticata, può però sostituire il ruolo che gli alberi e le piante svolgono da sempre nella purificazione naturale dell'aria. Le foglie catturano fisicamente le polveri sottili sulla loro superficie, mentre attraverso la fotosintesi assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, motivo per cui molte amministrazioni comunali stanno investendo in imponenti piani di forestazione urbana, piantando decine di migliaia di nuovi alberi lungo le strade e creando corridoi verdi che collegano i parchi cittadini tra loro, migliorando al tempo stesso la qualità dell'aria e la temperatura percepita nelle giornate più calde dell'estate. La lotta allo smog nelle grandi città passa quindi da una combinazione di tecnologie innovative e soluzioni naturali antichissime, un equilibrio che i sindaci di tutto il mondo stanno imparando a costruire con pazienza, un albero e un filtro alla volta. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Passeggiando nella Londra vittoriana, un viaggio immersivo nell'Ottocento inglese. Immaginate di passeggiare lungo una via acciottolata della capitale britannica intorno al 1870. Rumore di ruote, fumo di carbone, strilloni che annunciano l'ultima edizione del Times, è una folla di cappelli a cilindro e gonne a crinolina. Una città che esplode, la rivoluzione dei trasporti. All'inizio dell'Ottocento Londra contava circa 1 milione di abitanti. Nel 1901, alla morte della regina Vittoria, aveva superato i 6,5 milioni, diventando la metropoli più popolosa del pianeta. A rendere possibile questa crescita fu una rete di trasporti rivoluzionaria. Le carrozze a cavalli, gli omnibus a 2 piani trainati da pariglie e i primi tram a vapore solcavano le strade principali, mentre dal 1863 il Metropolitan Railway, la prima ferrovia sotterranea del mondo, cominciò a trasportare passeggeri sotto la città usando locomotive a vapore condensante. Le stazioni erano illuminate a gas e le carrozze di terza classe erano panche di legno scoperte, esposte al fumo e alle scintille. I ponti sul Tamigi, il London Bridge, il Westminster Bridge e il nuovo Tower Bridge inaugurato nel 1894 collegavano le due sponde, ma il traffico fluviale di chiatte, battelli a vapore e velieri era ancora intensissimo. La stazione ferroviaria di Paddington, progettata da Isambard Kingdom Brunel, con la sua volta in ferro e vetro, era un tempio del progresso che accoglieva viaggiatori da tutto il Regno Unito. I mercati e la vita di strada. La Londra vittoriana era un immenso bazar a cielo aperto. Covent Garden, con le sue colonne neoclassiche, era il mercato ortofrutticolo più grande d'Europa, dove all'alba arrivavano tonnellate di frutta e verdura dalla campagna su carri trainati da cavalli. A pochi passi, il mercato dei fiori di Covent Garden riforniva le case aristocratiche di rose, camelie e orchidee. Nei vicoli dell'East End, invece, i mercatini di Whitechapel e Petticoat Lane vendevano abiti usati, cianfrusaglie, cibo di strada e animali vivi, tra un frastuono di voci e il fumo dei bracieri. I venditori ambulanti, chiamati costermongers, spingevano carretti carichi di patate, ostriche, torte di carne e lavanda, gridando a squarciagola per attirare i clienti. Le strade erano affollate da una fauna umana variopinta, uomini sandwich che pubblicizzano prodotti camminando con cartelli appesi, lustrascarpe bambini, musicisti di strada e artisti da fiera. L'illuminazione a gas aveva trasformato la notte, rendendo possibili spettacoli teatrali, cene nei club e passeggiate serali, ma nelle zone più povere le strade rimanevano buie e pericolose, rischiarate solo da rari lampioni a olio. Ricchezza e miseria, le due facce della capitale. La Londra vittoriana era una città di contrasti estremi. Mentre nei quartieri di Mayfair e Belgravia i nobili e gli industriali abitavano in palazzi sontuosi con servitù in livrea, a poche centinaia di metri, nei bassifondi di St. Giles e Seven Dials, intere famiglie vivevano in scantinati umidi e senza finestre. La pubblicazione del rapporto di Henry Mayhew London Labour and the London Poor, 1851, sconvolse l'opinione pubblica, rivelando l'esistenza di lavoratori che raccoglievano sterco di cane per venderlo ai conciatori, di raccoglitrici di stracci e di bambini spazzacamini. Il Tamigi, prima della costruzione del moderno sistema fognario progettato da Joseph Bazalgette dopo il Grande Puzzo del 1858, era una fogna a cielo aperto, fonte di colera e tifo. La celebre nebbia londinese, la Pea Super Giallastra, non era un fenomeno naturale, ma una miscela di fumo di carbone e vapore acqueo che paralizzava la città e causava migliaia di morti per malattie respiratorie. Il romanzo Oliver Twist di Charles Dickens e le inchieste giornalistiche gettarono luce su queste piaghe, spingendo il Parlamento a varare le prime riforme sanitarie e le leggi sul lavoro minorile. Il tempo libero e le grandi esposizioni. Nonostante le disuguaglianze, la Londra vittoriana seppe anche offrire svago e meraviglia. Il Crystal Palace, costruito per la Grande Esposizione Universale del 1851 a Hyde Park, era una cattedrale di vetro e ferro lunga oltre 500 metri, che ospitò più di 14.000 espositori da tutto il mondo, dalle macchine a vapore ai diamanti del Koh-i-Noor. Dopo la chiusura, l'edificio fu trasferito a Sydenham e divenne un parco divertimenti con giardini, fontane e concerti. I teatri del West End, come il Lyceum e il Drury Lane, mettevano in scena melodrammi e operette, mentre i music hall, con le loro atmosfere popolari, offrivano canzoni comiche e numeri di varietà a un pubblico di operai e impiegati. I musei di South Kensington, il Victoria and Albert Museum, il Natural History Museum e il Science Museum furono fondati proprio in questo periodo con lo scopo di educare le masse. La domenica, le famiglie borghesi passeggiavano nei parchi di Hyde Park e Regent's Park, ascoltando bande musicali e noleggiando barche sui laghi artificiali. Fu in questi anni che Londra inventò il concetto moderno di tempo libero metropolitano, fatto di spettacolo, cultura e consumo. La Londra vittoriana fu un laboratorio del mondo contemporaneo, dove convissero l'ingegno ingegneristico, è la più nera povertà. Camminare tra le sue strade oggi, anche solo con la fantasia, significa fare i conti con le radici della nostra modernità.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Visby, l'isola dei vichinghi mercanti, il crocevia del Baltico medievale. Sull'isola svedese di Gotland, la città di Visby fu per secoli un formicaio di commercianti scandinavi, bizantini e arabi, dove argento, pellicce e spezie passavano di mano in uno dei più vivaci empori del mondo vichingo. Un'isola al centro delle rotte commerciali. Gotland godeva di una posizione geografica privilegiata, esattamente a metà strada tra la Svezia, la Finlandia, le coste baltiche e le terre dei Rus. Già nell'VIII secolo, i marinai gotlandesi solcavano il Baltico su agili imbarcazioni a vela e remi, scambiando ferro, ambra, grano e schiavi con i popoli dell'est. La vera svolta avvenne però con l'arrivo dell'argento islamico, tra il IX e l'XI secolo. Enormi quantità di dirham d'argento coniati dai califfati abbasidi e samanidi affluirono verso nord attraverso i fiumi russi, finendo nei forzieri dei mercanti di Gotland. I cosiddetti tesori vichinghi rinvenuti sull'isola contengono migliaia di monete arabe, tagliate a pezzi e pesate su bilancini a piatti, secondo l'uso dei commercianti che valutavano l'argento a peso e non a numero. Questi tesori testimoniano che Gotland era il terminale settentrionale di una rotta commerciale che dall'Asia centrale arrivava fino alla Scandinavia, passando per il Volga e il Baltico. Visby, la città dei mercanti e delle mura. Visby divenne il principale centro abitato dell'isola a partire dal XII secolo, quando cominciò a dotarsi di una poderosa cinta muraria in calcare, lunga oltre 3 chilometri, che ancora oggi racchiude il centro storico. La città era governata da un'assemblea di mercanti, l'Anse Gotlandese, che amministrava le tariffe portuali, risolveva le controversie e manteneva magazzini fortificati lungo le coste del Baltico. Le case dei mercanti erano alte costruzioni in pietra e legno, con tetti a spioventi ripidi e finestre strette, che formavano un dedalo di vicoli acciottolati. Le chiese di Visby, una dozzina nell'epoca di massimo splendore, erano decorate con affreschi e sculture che mescolavano motivi cristiani e reminiscenze pagane. Il porto, protetto da frangiflutti in pietra, ospitava navi a fondo piatto chiamate cogge, capaci di navigare nei bassi fondali baltici e di trasportare fino a 100 tonnellate di carico. I magazzini del porto rigurgitavano di pellicce russe, cuoio, miele, cera d'api, lino e grano polacco, in attesa di essere caricati su navi dirette verso Lubecca, Bruges e Londra. Vichinghi non solo guerrieri. L'immagine del vichingo come feroce predone che saccheggia monasteri è solo una parte della storia. A Gotland, il vichingo era innanzitutto un mercante, un navigatore esperto capace di coprire distanze immense e di stringere accordi con popoli di lingua e religione diversissime. Le saghe islandesi e le iscrizioni runiche sulle pietre gotlandesi raccontano di uomini che partivano con le loro navi verso Miklagard, Costantinopoli per arruolarsi nella guardia variaga dell'imperatore bizantino, o verso Serkland, le terre dei saraceni, per commerciare. Le donne, d'altra parte, gestivano le fattorie e i magazzini in assenza degli uomini, e alcune tombe femminili contengono bilancine e pesi, suggerendo che anche loro partecipassero attivamente agli scambi. La società gotlandese era sorprendentemente egualitaria per l'epoca, con assemblee locali, thing dove si discutevano le leggi e si amministrava la giustizia senza l'imposizione di un monarca assoluto. Visby stessa adottò precocemente un codice marittimo, il Visby Stadslag, che regolava i contratti, le assicurazioni e i naufragi, influenzando il diritto commerciale di tutto il nord Europa. Declino e rinascita. La prosperità di Visby cominciò a declinare nel XIII secolo, quando la Lega Anseatica, con Lubecca in testa, prese il controllo delle rotte baltiche e relegò Gotland a un ruolo secondario. Nel 1361 il re danese Valdemaro IV invase l'isola e, secondo la leggenda, estorse un enorme tributo ai cittadini di Visby, che pagarono riempiendo d'argento le vasche della piazza del mercato. La città non si riprese mai del tutto, e le sue mura divennero un monumento a un passato glorioso. Oggi Visby, con le sue rovine gotiche e le case colorate, è patrimonio dell'umanità UNESCO e ogni estate ospita una settimana medievale che attira migliaia di rievocatori e turisti. Le campagne circostanti, punteggiate di pietre runiche e resti di antichi porti, continuano a restituire tesori sepolti, ricordandoci che sotto il tranquillo paesaggio baltico dorme la memoria di una rete commerciale che univa mondi lontanissimi. Visby e Gotland dimostrano che il mondo vichingo era molto più complesso di quanto spesso si immagini. Un crocevia di culture dove l'argento arabo e le pellicce siberiane si incontravano sulle sponde del Baltico, dando vita a una civiltà mercantile raffinata e cosmopolita.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!